Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: fate attenzione e vegliate, perché non sapete quand'è il momento. È come un uomo che è partito dopo aver lasciato la propria casa e dato il potere ai suoi servi, a ciascuno il suo compito, e ha ordinato al portiere di vigilare, di vegliare. Vegliate dunque, voi non sapete quando il padrone di casa ritornerà, se alla sera o a mezzanotte, o al canto del gallo, o al mattino. Fate in modo che, giungendo all'improvviso, non vi trovi addormentati. Quello che dico a voi, lo dico a tutti: vegliate. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. Le Sante Scritture insistono spesso sul vivere da svegli. I termini che più vengono usati sono vegliate, vigilate. Perché mai? Beh, non ci vuole una grande riflessione. Noi abbiamo più livelli di consapevolezza nel nostro vivere. Pensate in questo momento. Siamo storditi, per carità, giusto oggi usciamo dalla zona rossa per passare all'arancione, però è indubbio che quest'anno è un anno in cui qualcosa si è imposto a noi, un virus, un qualcosa che non dominiamo, qualcosa di cui i competenti ci dicono che è molto più quel che non sappiamo di quel che sappiamo. Dove voglio arrivare? Possiamo vivere come se tutta la nostra vita fosse condizionata dal qui ed ora. Ovviamente questo atteggiamento non è tipico di questi giorni. In questi giorni è particolarmente, come posso dire, imposto e in un modo indiscutibile. Come posso definirlo? Drammatico, perché no? Chi è colui che veglia secondo la parola di Dio? È colui che non si ferma al qui ed ora, alle apparenze, ai fatti che gli succedono. Oh, amiche, amici miei, abbiamo un bisogno enorme di imparare questo atteggiamento, tutti, io per primo. E mi direte: per far che? Per scoprire una presenza di Dio che è fedele ed è misericordioso ed è solidale. Ecco che allora il vegliare non è perder tempo, ma c'ho da fare, a parte che adesso i nostri ritmi sono tutti più ridotti, più calmati, è un gioco forza. No, il vegliare è andare a trovare il senso di Dio, la presenza di Dio nella nostra vita. Perché? Perché c'è. Come? E qui ci aiuta l'atteggiamento biblico. È molto lontano dal nostro. Nel mondo antico il pericolo incombente era uno delle caratteristiche del vivere. Si racconta tanto e siamo sempre di meno coloro che almeno erano testimoni. Si racconta tanto del boom economico. Vi ricordate, dopo la Seconda Guerra Mondiale, l'Italia, che era sconfitta in tutti i sensi, in pochissimi anni, forse in una quindicina d'anni, da una situazione di nazione sconfitta e distrutta, arriva ad essere una delle potenze economiche, eccetera. Però vivevano nella paura. L'atteggiamento fondamentale per il credente era trovare la santa rassegnazione. Sono cose che io ricordo perché ero bambino. Qualcuno che ha qualche anno più di me forse le ha anche vissute, tutte le nuove generazioni no, perché invece per noi la vita è stata, tant'è vero che non vogliamo invecchiare. Mi direte, dove vuoi arrivare? Quando la Bibbia parla, vegliate perché non sapete quando il padrone di casa ritornerà, verrebbe da dire che a noi neanche importa. Adesso sì. Un po' di più. Però perché dobbiamo vegliare? Sapete, siamo chiamati a rientrare in noi stessi e questo è peggio che aver paura. È più nuovo, è di una novità più grande ancora del vivere con la paura delle cose terribili che capiteranno. E qual è? Tu, Signore, quale dono mi vuoi fare attraverso questo momento storico che sto vivendo? Sì, perché la novità è questa. Il mondo antico diceva, state attenti, Dio tornerà quando voi non ve l'aspettate. Oggi nella fede abbiamo bisogno di chiederci, stiamo attenti perché la presenza di Cristo Gesù, morto e risorto per noi, dia speranza al nostro vivere. Mi direte, ma qual è la speranza in un momento come questo? Se lo sapessi io, lo sapreste anche voi, però c'è, perché Dio non abbandona. C'è speranza anche davanti alle situazioni più dolorose. Ne ho fatto esperienza ieri sera, un minuto prima di andare all'altare, viene Giovanni Molinari e mi dice, Don Pio, Cristiano non ce l'ha fatta. Cristiano era il marito di Ilaria Vignaduzzo e il papà di Francesco e di Edoardo. Alla fine di luglio non lo sapeva ancora, nel giro di pochi mesi se n'è andato. La vera domanda non è pensare alla sua morte, la vera domanda è, Signore, come non abbandoni quella sposa, quei bambini? Dove ci chiami a credere che possiamo fare qualcosa invece che abbandonarci alla disperazione, alla rabbia o solo all'angoscia di chi tenta di non annegare? Eccolo chi è Gesù che viene. È colui che, intendiamoci bene, non è voluta dal Signore la morte di Cristiano, per carità di Dio. Come non è voluta dal Padre la morte di Cristo in croce. Cristo va a morire per la stupidità e la malvagità umana, non perché a Dio piacesse la croce. A Dio non piace la nostra sofferenza, ma Dio non abbandona. Gesù dirà, tornerò a voi. E torna. Mi direte, ma davanti alla morte noi abbiamo un'esperienza del tutto nuova davanti a dolore e morte. Siamo stati talmente abituati al bene, perché scusate, la mia generazione non ha mai sofferto la fame, la mia generazione non ha mai subito una guerra, la mia generazione ha vissuto almeno fino agli inizi del 2000 un continuo crescere. Adesso la morte a noi dà solo scandalo. Ma perché prendo un uomo di 48 anni e lascia due bimbi orfani? Ieri era normale. Non voglio dire che quindi oggi dobbiamo accettarlo. No, oggi il cammino che ci è richiesto è, Signore, Tu come sei presente e alla famiglia che piange questo lutto e nelle nostre situazioni di vita, belle o brutte, perché il paradosso è, ho appena finito di dirvelo, le situazioni belle ci hanno imbambolato, ci hanno ubriacato, forse, credo di sì, ci metto il forse perché non vorrei dare l'impressione di fare il Savonarola o il Torquemada dall'altare, non è il mio compito. Nelle situazioni belle e soprattutto adesso nelle situazioni brutte, Signore, Tu dove sei? A cosa mi chiami? Ed ecco la terza cosa che vorrei dirvi. Prima di tutto questo vigilate, vegliate, vuol dire: Signore, dove sei? Dobbiamo chiederlo. Dobbiamo, scusate, non uso quasi mai il verbo dovere. Tanto per iniziare lo uso alla prima plurale perché sono ben consapevole che prima di tutto tocca a me. Ma c'è di più. Quale aiuto mi dai per uscire, per quanto è possibile, o perlomeno per affrontare, per quanto è possibile, questa sofferenza, questo dolore, questa situazione? E ancora, c'è certo un dono di grazia che deve essere tanto più grande quanto più profonda è la sofferenza che stiamo vivendo. Tu hai un futuro. Ed è un futuro di speranza, di fiducia, di risurrezione. Ho cercato di dirvi tre cose. La prima, la differenza che c'è tra il credente e chi non ha una fede. Dobbiamo stare attenti a non vivere come i sonnambuli, che apparentemente vivono ma di fatto non hanno nessuna coscienza. A noi il compito, Signore, dove sei? La seconda, tu ci sei sempre, Signore, tu non ci abbandoni. Persino la morte tu hai vinto perché noi non ci sentiamo abbandonati. La terza, quale coraggio mi doni? Quale prospettive, quali prospettive mi offri? E ancora, in che cosa mi devo impegnare perché tu sei la mia speranza? Perché anche la situazione peggiore in te non è mai definitiva e irreparabile. Grazie, grazie di cuore della vostra attenzione.